guerra dei giornali. Come sempre andiamo a iniziare dando un'occhiata a quelli che sono temi, toni e titoli delle testate principali, almeno di quelle che abbiamo sotto mano quest'oggi. E non c'è da sbizzarrirsi molto, perché è abbastanza evidente che la notizia principale arriva ancora dagli Stati Uniti, come in questi giorni, e riguarda l'ex presidente, nonché candidato alla Casa Bianca, Donald Trump. Si parla della convention repubblicana di Milwaukee, anche se forse è ormai non del tutto corretto parlare di convention repubblicana, visto che quello che era il Partito Repubblicano, il Grand Old Party, ormai è diventato sostanzialmente ed essenzialmente un grande comitato elettorale pro Trump, da cui con le buone o con le cattive sono stati espulsi tutti gli altri. E dalla convention è arrivato anche il candidato alla vice presidenza, che non è un bel nome, ma anche la lotta era davvero fra titani. Comunque Trump, mettendo in piedi sostanzialmente quello che era il suo vecchio show di quando ancora faceva lo showman, quello in cui se qualcuno se lo ricorda, una sorta di talent show in merito al lavoro. Comunque fatto sta che ha tenuto un po' tutti sulla corda, ha detto prima quelli che i candidati che erano stati eliminati, e poi alla fine la scelta è andata su J.D. Vance, un 39enne ex Marine proveniente da una famiglia non certo altolocata dell'interno degli Stati Uniti, alla zona dei Monti Appalachi, e all'inizio peraltro anche con tendenze, con simpatie liberali, poi all'interno del Partito Repubblicano molto critico nei confronti di Trump, e poi ovviamente un cambiamento a 360 gradi, oggi fedelissimo del capo e con posizioni particolarmente pesanti per quanto riguarda il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza in particolare, ma in generale tutti gli altri diritti. E questo dovrebbe fare un po' il paio, dovrebbe fare coppia con la decisione della convention di dichiarare che sulla interruzione volontaria di gravidanza saranno gli stati, i singoli stati a decidere, quindi non ci sarà una visto Trump può succedere anche l'esatto contrario dopo 5 secondi, però la posizione ufficiale adesso sull'aborto dovrebbe essere che a decidere sono i singoli stati e non il governo federale. Questo ha lasciato molto l'amaro in bocca alla destra pro-life, e per cercare di bilanciare questo amaro Trump si è scelto un personaggio come J.D. Vance come vicepresidente. Allora, questa la notizia principale che troviamo ovviamente dappertutto e come notizia principale. Poi che ci sta? Tutto il resto, c'è la politica interna, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra la futura Commissione europea e il nostro governo, e una serie di vicende di cronaca sia dagli interni sia dagli esteri, ma è abbastanza chiaro che la notizia oggi e la notizia di questi giorni è ovviamente quanto avviene al di là dell'Atlantico, e non potrebbe neanche essere Diversamente, a dire il vero. Allora, detto questo, Corriere della Sera: Trump passa già al contrattacco, i giudici chiudono il caso delle carte segrete e quelle che si era imboscato in Florida, archiviate anche il resto, scelto Vance come vice. Vivo per miracolo, voglio unire l'America, l'attentatore è agito da solo, i passi falsi del Secret Service, gli effetti su Biden. Insomma, questa è un po' la sintesi delle cose avvenute ieri, e, come dire, in maniera molto senza prendere una posizione particolare. A commentare tutto questo c'è Aldo Cazzullo, che firma un editoriale dal titolo "Partita doppia, bisogna cambiare tutto per i democratici", dice Cazzullo, continuando questa campagna per la sostituzione di Biden, che, come dire, unisce quelli che qualcuno in maniera anche un po' volgarotta chiama i giornaloni, dal New York Times, dal Washington Post fino ai grandi giornali, almeno quel che ne rimane da queste parti, e oltre ovviamente a tutta una parte del Partito Democratico statunitense, che non sembra proprio essere quella più progressista, anzi tutto il contrario. E quindi, diciamo, c'è questa intelligenza o presunta tale, sia statunitense che non, che chiede la rimozione di Biden senza occuparsi, diciamo, di quello che avviene dall'altra parte, perché così, per inciso, mentre si discuteva la settimana scorsa del gerontologo di Biden, Trump ha annunciato che, se sarà presidente, darà via alla più grande campagna di deportazioni mai vista nella storia. Queste parole letterali, ma evidentemente, diciamo, questioni del genere appassionano poco il New York Times. La cosa ancora più divertente, ma la segnalano per ora in pochi, è che tutto questo bailamme, tutto questo movimento, tutto questo rumore al cui interno, direbbe il maestro, è difficile restare calmi e indifferenti, non è che stia portando chissà quali scatafasci sulle previsioni elettorali, che rimangono esattamente le stesse, cioè con i due candidati che i sondaggi danno in sostanziale pareggio. Comunque, siamo al 16 luglio, da qui al 16 ottobre, 3 mesi di tregende, poi ci saranno le ultime settimane, quindi insomma ne vedremo di tutte e di più. Poi abbiamo il vice Vance, Marini in Iraq, poi il bestseller Elegia americana, che peraltro, diciamo, è tradotto male, perché il termine che usa Vance per questo libro autobiografico, sostanzialmente, in cui racconta l'America profonda, quella dei bianchi poveri, disoccupati, eccetera eccetera, non si chiama American Elegy, si chiama Hillbilly Elegy. Hillbilly è il termine denigratorio che si usa negli Stati Uniti d'America per definire, appunto, i campagnoli bianchi, i rozzi, quelli senza istruzione, beceri, che potremmo definirli i cafoni, i burini, ma è più pesante come termine. E qui, insomma, abbiamo scelto una traduzione un po' più elegiaca, per l'appunto. Poi interviene anche il grande scrittore Jonathan Safran Foer, autore di saggi bellissimi, dall'animalismo alla Shoah, che scrive tutto in quel centimetro che entrerà nella storia. E vabbè, anche lui convinto che Biden debba ritirarsi. E poi Federico Rampini si diverte a raccontare, diciamo, tutti i vari complottismi di opposto segno, che giocano su l'attentato dell'altro giorno. Per il resto, cos'altro? Abbiamo la fotonotizia dedicata a una giovane ricercatrice dell'Università di Parma che ha vinto l'anticamera del Nobel, lo definisce il Corriere della Sera, anzi, scusa, no, ha vinto l'IMS Prize, che è l'anticamera della Fields Medal, che è a sua volta considerato il Nobel della matematica. Quindi le brevi dall'Ucraina, Zelensky sia la Russia nel prossimo summit di pace, il primo si è tenuto in Svizzera. Dall'Aquila, il terremoto, negato il risarcimento, sisma, verdetto shock sugli studenti morti, sono stati incauti, sono stati incauti proprio a stare all'Aquila, evidentemente. E poi da Ventimiglia scopre le migranti nascoste nel tir e le prende a cinghiate. Questa è, diciamo, l'informazione fatta sull'internet, e in cui appunto il problema diventa non il sistema mostruoso di mobilità delle persone che migrano, ma questo personaggio che è osceno, perché diciamo, è osceno prendere a cinghiate chiunque, in particolare gente disperata come erano le ragazze che stanno cercando di passare il confine. Ma insomma, fosse il camionista che è brutto, sporco e cattivo, la risolveremmo facilmente. Repubblica, la convention a Milwaukee. Trump spallata sovranista. Nonostante gli appelli dopo l'attentato a evitare lo scontro politico, il tycoon sceglie come suo vice il 39enne Vance, senatore dell'ala dura del partito. L'ex presidente incassa la nomination per la Casa Bianca, ora cancellate tutti i processi contro di me. Svolta repubblicana sull'aborto, decidono gli stati. Inchiesta sugli spari, i trampiani chiedono il licenziamento della capa della sicurezza. Capa inteso come femminile di capo. E poi abbiamo Gianni Riotta che parla dell'isolazionismo del pacifista. Il pacifista sarebbe J.D. Vance, che dopo appunto, diciamo, una lunga carriera nei Marines, adesso si è convertito a un pacifismo peraltro ben settorializzato. Paolo Galimberti ovviamente riporta alla memoria l'ombra di Dallas, cioè l'attentato del 63 a Dallas contro John Fitzgerald Kennedy, che peraltro non fu l'unico della storia ormai bisecolare, della democrazia americana, e neanche l'unico a andare in porto. Più famosi lui probabilmente Abramo Lincoln. E che cos'altro abbiamo? Vabbè, Giancarlo De Cataldo si chiede che cosa sarebbe successo se fosse morto Trump. Poi fan di Trump arrabbiati per la mancanza di controlli sulla sicurezza, il che fa anche un po' sorridere. E una lunga intervista a Umberto Gentiloni, in cui invita a votare per Ursula von der Leyen. E infine, dalle carceri è una vera e propria strage, segnala Repubblica, un suicidio ogni tre giorni, diciamo, se continua così quest'estate, che come sempre è uno dei momenti più più difficili, più complicati per chi vive in carcere, diciamo, la media non tenderà ad abbassarsi. Allora, poi abbiamo il manifesto che è scottato, diciamo, dal mancato crepuscolo degli dèi in Francia, adesso però è un po' ritemprato dal fatto che potrebbe esserci uno di magnitudo ben maggiore negli Stati Uniti. Colpo di grazia, titola il manifesto. La giudice Eileen Cannon, nominata da Trump all'indomani dell'attentato, archivia il processo per i documenti rubati. Era l'unico caso federale rimasto in piedi contro il tycoon. Dalla Casa Bianca l'appello disperato all'unità di Joe Biden, che cade nel vuoto. Ta 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 ta. E vabbè. E se ne riparlerà a novembre di tutto questo. Poi abbiamo Ursula Bis, Meloni verso l'astensione, l'effetto USA scuote l'Unione Europea, sale la tensione tra Bruxelles e Orbán, che in quanto, diciamo, uomo di paglia di Putin è all'interno dell'Unione Europea, è anche uomo di paglia di Trump, ovviamente. E poi abbiamo dalla Francia liti a sinistra, il fronte si infiamma, c'è la necessità di individuare un candidato alla presidenza, ma non è certamente semplice. Probabilmente si comincerà da un accordo sulla presidenza della Camera. Quindi abbiamo il decreto carceri, garanti territoriali chiedono subito il DDL Giacchetti, mentre a Venezia si registra il 56esimo suicidio in carcere, la conferenza nazionale dei garanti territoriali dei detenuti chiede al Parlamento di correggere il vuoto, decreto legge carcere sicuro, approvando il DDL Giacchetti, e al ministro Nordio, ascoltate le nostre proposte. Poi l'Afghanistan, il mondo riconosca l'apartheid di genere, parla l'attivista Metra Mehran, il controllo violento riguarda anche lo sport, discriminate le tre olimpioniche che rappresenteranno il paese a Parigi. E ancora, da Gaza, bombe sulla scuola dell'ONU a Nuseirat, così la lettura della prima pagina del manifesto. Poi abbiamo Avvenire, anche qui il pugno di Trump, il candidato repubblicano riparte da Milwaukee con lo stesso gesto del dopo attentato che è già diventato un simbolo, scelto pure il pugno chiuso, qua ci leveranno, scelto il vice, in caso di elezione sarà il senatore Vance. Servizi sotto accusa per la protezione, Biden invita all'unità, Zelensky intanto apre al meeting con la Russia. Poi da Strasburgo, Ursula chiude ancora ai conservatori di ECR e Orbán sarà boicottato. Poi vabbè, ci sono gli editoriali, ovviamente tutti e due dedicati agli Stati Uniti. Il PNRR, fondi record spesi a metà, il PNRR alla resa dei conti, l'Italia finora ha investito 49,5 miliardi, serve la proroga, dice Giorgetti. Intanto a Bagnoli arriva il protocollo per la riconversione e un assegno da 1,2 miliardi. Ancora un reportage dal Poi, i fondali raccontano il futuro del Po, un viaggio sul grande fiume con i meatori. E poi qualche cosa interessante anche per quanto riguarda la sezione dedicata alla cultura, in particolare Martin Scorsese, la vedremo più tardi. Così Avvenire, il Messaggero, anche qua Trump, un Marine come vice, con la nomination repubblicana arriva la scelta di J.D. Vance, un ex rivale sedotto da Donald, ha servito in Iraq e capisce operai e agricoltori, svolta moderata sull'aborto, la scelta ai singoli, stati. E poi c'è un sempre a proposito dell'attentato dell'altro giorno, un interessante intervento di Vittorio Sabadin dal titolo I lupi solitari e la crisi dei servizi. I servizi segreti americani non riescono più ad accorgersi che un ragazzo con un fucile si avvicina a un ex presidente per sparargli, ma non è che gli apparati di sicurezza, no, da Sabadin, degli altri paesi siano molto meglio. Quelli israeliani non hanno previsto l'attacco di Hamas del 7 ottobre, quelli russi nel marzo scorso non hanno impedito le 137 vittime fatte dall'ITIS alla Crocus City Hall di Mosca, e se si guarda intorno si vede una serie incredibile e allarmante di buchi nella sicurezza degli stati. Nel 2014 la Crimea fu invasa da omini verdi senza che nessun servizio lanciasse l'allarme, poi il Bataclan e Charlie Hebdo a Parigi nel 2015, le stragi di Istanbul, Bruxelles e Nizza nel 2016, quelle di Manchester, Pietroburgo e Londra nel 2017, senza voler arrivare fino al 2001 e alle torri gemelle. E poi l'articolo prosegue segnalando come sia difficile, dovendo avere a che fare con i cosiddetti lupi solitari o comunque con formazioni diciamo poco strutturate, come dire, proporre una strategia di contenimento. Molto tecnico ma molto interessante il pezzo. Poi abbiamo la fotonotizia per l'omicidio Cercello, per l'omicidio di Cercello, i domiciliari dalla nonna, Yort, Gabriele Natale Yort scarcerato, la vedova sconvolta. Ancora anche qui abbiamo la notizia dell'Aquila con le spese legali a carico delle famiglie dei morti del sisma, una condotta incauta la loro, secondo la Corte d'Appello le vittime sapevano che il loro edificio era a rischio. E sempre a proposito di queste questioni, che uno diciamo veramente non sa neanche più se prenderla a ridere, a Cisterna di Latina il marito uccise le due figlie ora e poi si suicidò. Adesso la famiglia dell'uomo chiede alla moglie e madre delle figlie parte dell'eredità della casa. E i taxi, persino il Messaggero inizia a essere arrabbiato con i tassisti romani, quindi la situazione deve essere piuttosto grave. Bandi per 1500 auto, i taxi restano introvabili, ma le tariffe aumentano, crescono i disagi tra corse fantasma, prenotazioni sulle app in tilt e lunghe file. Infine, dalla Palestina, gli israeliani annunciano eliminato Mohammed Deif, capo militare di Hamas. Poi così la lettura del Messaggero, gli altri grandi quotidiani nazionali più o meno sono tutti sull'ordine di idee di seguire la Trump e la vice, l'annunciata vice presidenza. Non c'è i giornali di destra non sanno bene che fare, quindi si passa da Malpensa alle disgrazie della nostra città, ma insomma davvero poca roba. e vediamo un po' magari le questioni carcerarie e giudiziarie, qualcuno le affronta. Vabbè, c'è, però per tornare all'America bisogna segnalare sicuramente l'unità che in merito all'attentato a Trump per la penna di Piero Sansonetti, scrive Biden, voleva mettere al bando quel fucile, i repubblicani si opposero, il fucile con cui ha sparato l'attentatore di Trump, poi eliminato successivamente, è un R-15, è un fucile di precisione che è uno dei simboli della destra americana, uno dei simboli di quelli che vogliono la totale liberalizzazione dell'uso delle armi. E poi insomma, può succedere tutto questo perché diciamo i vari complottismi di qualunque risma in realtà si infrangono sul fatto che se tu sei in un posto dove puoi comprare un fucile semiautomatico al supermercato, poi a qualcuno gli viene in mente, magari pure solo per passare il tempo, di sparare a una persona famosa. Dall'unità passiamo al dubbio, anche il dubbio è su Trump, non dice molto altro rispetto a quanto abbiamo detto, e allora possiamo segnalare solo il pezzo di Damiano Aliprandi su le carceri, 56 morti in 7 mesi, una strage senza fine. Ancora un suicidio nelle carceri e nel sistema al collasso. Torna l'incubo rivolte. Così la prima pagina del dubbio, prima pagina con la quale andiamo a chiudere la prima parte della nostra rassegna stampa. Breve intermezzo musicale e poi ritorniamo subito con gli articoli all'interno dei quotidiani.
Victims we know so well, they shine in your eyes when they kiss and tell. Strange faces we never see, but you're always there, like a ghost in my dream. And I keep on telling you, please don't do the things you do. When you do those things for my puppet strings, have the strangers fight for you. We love and we never tell what places our hearts in the wishing well. Love leads us into the stream, and it sink or swim like it's always been. And I keep on loving you, it's the only thing to do. When the angel sings, there are greater things, and I give them. Pull the strings of emotion, take a ride into unknown pleasure. Feel like a child on a dark night, wishing there was some kind of heaven. I could be warm with your smiling. Hold out your hand for a while. The victims, we know them so well, so well.
shine in your eyes when they kiss and tell. Strange faces we never see, but you're always there, like a ghost in my dream. And I keep on telling you, please don't do the things you do. When you do those things, pull my puppet strings, have the strangest voice for you. Push aside those that whisper never. Feel like a child on a dark night, wishing we could spend it together. I could be warm with your smiling, hold out your hand for a while. The victims, we know them so well.
Allora, 9:04 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo martedì 16 luglio 2024. Dopo aver visto le prime pagine, passiamo adesso agli articoli all'interno dei quotidiani. Iniziamo, così come abbiamo fatto con le prime pagine, con Repubblica, che ovviamente apre sulla convention repubblicana e i toni, come detto, insomma, senza arrivare, diciamo, agli eccessi del manifesto, però sono in gran parte abbastanza millenaristici e apocalittici. Questo poi, insomma, a seconda del livello di antipatia o di simpatia che si può avere per Trump ed il trumpismo, sembra un po' una riedizione dell'atmosfera che si respirava per quanto riguardava le elezioni francesi qualche settimana fa. Qui siamo nella fase tutto quello che c'è oltre fa schifo, sta arrivando, che c'è oltre Trump fa schifo, Trump sta arrivando, finirà il mondo, prepariamoci. Vabbè, insomma, sono certe, al di là poi della politica, ci sono delle meccaniche per quanto riguarda proprio l'informazione e la comunicazione che ormai tendono a essere sempre le stesse, se non ci fossero, come dire, se la situazione non fosse pesante, ci sarebbe anche da sorriderci sopra, volendo. Comunque, allora oggi è tutto Trump redivivo. Trump incoronato, sceglie Vance come vice. Potrei essere morto. Archiviato il processo per i documenti top secret nascosti a Mar-a-Lago. Donald esulta e adesso è diventata Lagoo con una O sola, così è più facile da pronunciare. Esulta e attacca i processi zombie. Poche ore prima aveva detto, riscritto il discorso, voglio unire il paese. Non sembrerebbe. L'assist è arrivato dal giudice Eileen Cannon, una giudice della Florida indicata dal tycoon. La Cannon, leggiamo, si è iscritta durante l'università alla Federalist Society, un gruppo legato alla destra di cui fanno parte anche i sei giudici conservatori della Corte Suprema. Ha lavorato per un giudice vicino a Trump, ha accettato pagamenti da una scuola legale di stampo conservatore. Sì, perché quello, diciamo, che ci si è già scordati molto, non soltanto chi non si occupa di cose statunitensi, ma anche molti di quelli che se ne occupano, è che i 4 anni di presidenza a Trump sono stati impegnati da Trump anche e soprattutto nella occupazione scientifica e organizzatissima di ogni posto all'interno dell'amministrazione pubblica, in particolare dell'amministrazione della giustizia, che negli Stati Uniti, come sapete, è in molta parte o elettiva o di nomina politica. E quindi questo poi è quello che succede, tutti a parlare dei berrettini di Trump, ma poi, insomma, le cose un po' più serie rimanevano lì. Nella pagina successiva abbiamo l'identikit del candidato vicepresidente, l'ex Marine rivale che ha raccontato l'America bianca e delusa e ora è idolo dei MAGA, che si fanno rappresentare da uno che sicuramente deluso non è, ma questa è un po' una falsariga non soltanto americana. Il 39enne, cresciuto in una cittadina industriale dell'Ohio, è entrato nell'arena con la moglie Usha, aveva detto dell'ex presidente Trump, è come Hitler. Poi la svolta: boccia gli aiuti a Kiev e approva i dazi. Quando corse per il Senato si trasformò in uno dei più fedeli fan di Trump. Poi vabbè, abbiamo tutte le polemiche sulla sicurezza del comizio di Trump dell'altro giorno. Possiamo contare in tutto questo, diciamo, sulle previsioni di Salvini che danno Trump alla Casa Bianca. Così, questo lo mettiamo fra parentesi. E poi vabbè, tutto il vari... le varie analisi qui, anziché c'è Safran Foer, che è pure una persona seria, sul il mondo della cultura di fronte a Trump. Va bene, per trovare qualcos'altro, rimanendo sempre agli esteri, dobbiamo andare a pagina 19, dove abbiamo il nostro infaticabile presidente della Repubblica che si è andato in Brasile e c'è stato un lungo e sentito, raccontano le cronache, ma i due si conoscono già da tempo, incontro con col presidente Lula. Costruire la pace, dicono i due, sia l'alleanza globale contro fame e povertà, e rinnovate e migliorate una serie di collaborazioni fra i due paesi riguardanti energie rinnovabili, tecnologia e università. Poi dal Brasile alla Cina, un'analisi di Guido Santevecchi: in Cina la crescita rallenta ancora, Xi Jinping riunisce il terzo plenum e cerca nuove forze produttive, il partito privilegia la sicurezza geopolitica rispetto all'economia. Ancora, diciamo, dati che indicano un PIL annuo in aumento sotto il 5%, ma soprattutto a preoccupare sono la caduta dei prezzi delle case e degli investimenti immobiliari, nonché la sostanziale stagnazione dei costumi, dei consumi, scusate, dei costumi pure in realtà. Poi le cronache di casa nostra, iniziamo con l'Abruzzo, l'Aquila, il sisma e la sentenza shock, morti in casa, studenti incauti. bocciata la causa di sette famiglie, lo Stato si autoassolve, dichiara l'ex presidente della provincia. Secondo i giudici, la commissione Grandi Rischi non condizionò le scelte dei residenti. E in realtà non fu proprio così. C'è un'intervista a Sergio Bianchi, padre di Nicola Bianchi, fra le vittime del crollo dell'università, che racconta: sono furibondo, secondo i giudici non è dimostrato il nesso causale tra la morte dei ragazzi e le rassicurazioni della commissione Grandi Rischi. In quei giorni c'era lo sciame sismico e Nicola al telefono mi rassicurava: sono venuti gli scienziati a dirci di stare tranquilli. Così rimase a dormire con altri 4 studenti in via D'Annunzio 14. L'intero edificio venne giù, 13 morti. Questa la situazione. Poi le cronache giudiziarie. La storia, la vicenda ve la ricorderete, forse qualcuno se la ricorderà, dell'istituto Viola di Rovigo, dove nell'ottobre di 2 anni fa un 14enne ha sparato una raffica di pallini di gomma a un insegnante che era voltata verso la lavagna. L'insegnante, insomma, si è ovviamente giustamente molto arrabbiata, e si è arrabbiata soprattutto per il fatto che dopo aver chiesto chi fosse stato, gli studenti hanno riso. E poi si è scoperto che la cosa era stata organizzata, tant'è che uno degli studenti aveva ripreso tutto con il telefonino. Ora la professoressa ha denunciato tutti i ragazzi che avevano assistito alla scena, con un reato ipotizzato però un po' improbabile, nel senso che è quello di oltraggio a pubblico ufficiale. E la denuncia è stata ritenuta dai pubblici ministeri non percorribile. Derisero la prof colpita dai pallini, IPM, non c'è reato. A Rovigo archiviato il procedimento nato dalla denuncia a tutta la classe. Nessuno mi difese, dichiara la docente, si è persa l'occasione di dare un segnale alla scuola. Però diciamo, invece i responsabili sono ampiamente sotto indagati, c'è una procedura nei loro confronti. E gli altri, insomma, il comportamento è quello che è, abbastanza indecente per non dire altro, però dovremmo sempre fare attenzione a separare la sfera penale, diciamo, dalla sfera dei comportamenti da condannare, semplicemente. Comunque, anche qui questo è uno dei tanti casi in cui leggere il titolo di un articolo è un conto, leggere l'articolo è un altro. Altri casi di cronache giudiziarie, stavolta decisamente, insomma, più drammatici, sono quelli che arrivano da Roma e riguardano l'omicidio Cercello. Cercello, un killer ai domiciliari, giustizia al contrario, dice la vedova Gabriele Natale Iort, dalla nonna nella villetta di Fregene dopo lo sconto di pena. Dai giudici una scelta che lascia attoniti. Ora non sono uscite le motivazioni anche qui, e quindi prima di commentare una sentenza bisognerebbe almeno capire di che si parla. Però l'assassino è quell'altro, insomma, è stato ampiamente valutato in sede di giudizio che a uccidere Cercello è stato l'amico di Iort, non Iort. E fra l'altro, diciamo, tutta la vicenda è stata una vicenda, come dire, molto complessa e molto confusa. Ma lui, killer, non è, avrà tanti difetti, ma non è questa cosa. Poi Detto questo, se questi due invece di essere degli studenti fuori sede di famiglia piuttosto facoltosa fossero stati due poveracci, è mia convinzione che le pene sarebbero state più severe, però non è questo il modo di ragionare, non deve essere questo il modo di ragionare in generale, e in particolare diciamo, quello che è uscito fuori per quanto riguarda tutta l'inchiesta poi porta a delle condanne che sono quelle che sono arrivate, non può portare molto lontano. Ma tutto questo diciamo non arriva molto sui giornali, in realtà non arriva molto da nessuna parte, e quindi diciamo, lo spazio è un po' all'indignazione fine a se stessa, che finché è quella della vedova ci sta pure, di chi insomma è parente o amico della vittima, per tutti gli altri forse un pochino meno. Comunque, così il Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica, che anche qui si apre con Trump. L'America secondo Trump vuole la fine dei processi, i suoi ovviamente, non tutti gli altri, e lancia il ticket con Vance. Nessuno qui, diciamo, vedremo magari altrove, probabilmente Avvenire sì, perché di queste cose non si lascia sfuggire, ma che c'è un candidato alla presidenza degli Stati Uniti d'America che dice esplicitamente e ufficialmente che darà vita, se eletto, alla più grande campagna di deportazione della storia. Forse meriterebbe così un minimo d'attenzione, perché con Bardellacci ci si è accorti 3 giorni prima del secondo turno delle elezioni che dichiarare che i francesi di seconda con doppia nazionalità sarebbero diventati meteci, i francesi di serie B, forse era una cosa un po' pesantina. Qui magari insomma ce ne accorgeremo con meno calma, speriamo. Comunque, per il resto abbiamo proprio le stesse identiche cose che dice il Corriere, ma insomma sono le cose che non si possono non dire. Abbiamo la convention, abbiamo il regalo a Donald Trump dalla sua giudice, questa Eileen Cannon, nominata proprio da Trump durante la sua presidenza. E, Gianni Riotta ci parla di J.D. Vance, figlio dell'America rurale, oggi senatore dell'Ohio, contrario ad aborto, diritti LGBT e aiuti all'Ucraina. Poi i trampiani contro la responsabile degli 007, solo una femminista va cacciata, pensa prima a favorire altre donne e poi alla sicurezza. Questo diciamo per capire anche il tono generale di questi personaggi. E poi vabbè, non c'è molto altro. Giancarlo De Cataldo fa finta di essere fa finta di scrivere la svastica sul Sole, ma insomma c'è qualche piccolissima differenza stilistica e anche personale fra lui e l'autore della svastica sul Sole, che è l'immortale Philip K. Dick. Poi finisce tutta la lunga pagina dedicata a Trump. Abbiamo la politica interna con la premier a Bagnoli, a Napoli. La premier a Bagnoli corteggia il Sud, 1,2 miliardi dopo la ferita dell'autonomia. Scusate, si crea un accordo con Manfredi per risanare l'area, stretta di mano con De Luca, ma resta il gelo. E poi che cos'altro abbiamo? Dalla Russia, una condanna a 8 anni di carcere per l'attivista Masha Gessen, ha diffuso fake news su Bucha. Bucha è il luogo di uno dei massacri delle truppe russe in Ucraina, fake. Ovviamente l'intellettuale queer che vive negli USA adesso è ufficialmente latitante in patria. Poi abbiamo un lungo e benemerito reportage sulla disastrosa situazione delle carceri italiane, strage dietro le sbarre, mai così tanti suicidi, l'estate è già un inferno. Dall'inizio dell'anno 54 detenuti si sono tolti la vita, il 50% in più del 2023, impennata a luglio ed è polemica sul decreto Nordio, non risolve l'emergenza. Poi abbiamo a Firenze una vera e propria class action, i detenuti contro il magistrato di sorveglianza, l'acqua calda è un diritto anche se non è un hotel, ci mancherebbe. E poi l'emergenza, il racconto di Viola Giannoli, in cella non si tira, non si vive più, la protesta si allarga da nord a sud e distruggiamo tutto per costringere le ASL ad intervenire. Quindi abbiamo da Venezia, epidemia di epatite C dopo le trasfusioni, indagato a Venezia un medico Novax, Ennio Caggiano, diceva di lavare il sangue dei suoi pazienti con le vitamine. Era già pendente la proposta di radiazione dall'albo, bisognava farla pendere di meno. E infine, vabbè, di Cercello, dell'omicidio del Cercello abbiamo detto, per il resto non molto altro. Dalle colonne di Repubblica ci trasferiamo a quelle del Manifesto, anche qui si apre con Trump, anche qui qui i toni sono addirittura più millenaristici di quelli che abbiamo visto finora. La giudice, colpo di grazia, la giudice trumpista uccide il processo per i documenti rubati, la magistrata Cannon non riconosce la legittimità del procuratore speciale nominato dal Dipartimento di Giustizia e archivia il caso. E poi le indagini su Crux, sull'attentatore di Trump, Thomas Crux, tutti gli occhi sul movente. Mi pare anche che è abbastanza lizioso andare a cercare un movente, che movente aveva Hinckley nel mi ricordo dell'81-82 quando attentò alla vita di Ronald Reagan. So, come detto prima, se entri in un supermarket e ti danno un fucile d'assalto, è facile che accadano cose del genere. Passiamo oltre, va da Parigi a proposito di fini del mondo che non ci sono state, tra vedi e comunicati di fuoco, socialisti e insumi sarebbero quelli della France Insoumise, ai ferri corti, impasse in Francia, si profila però un accordo anzitutto sulla presidenza della Camera. Poi abbiamo l'emergenza carceri, garanti per il DDL Giacchetti, a Venezia 56esimo suicidio, alla conferenza nazionale dei garanti al ministro Nordio, ascoltate le nostre proposte. Quindi abbiamo dall'Afghanistan dei talebani una lunga intervista all'attivista Metra Mehran, in esilio dal 2021, impegnata nella campagna sulle discriminazioni di genere istituzionalizzate dai talebani. La discriminazione di genere, racconta la Mehran, in Afghanistan non è solo un atto sociale o culturale, ma un regime sistematico e istituzionalizzato di sottomissione e discriminazione in cui le donne sono legalmente bandite e represse. Da quando i talebani sono saliti al potere hanno emesso 150 decreti circa, di cui 95 riguardano le donne, negando libertà di movimento, espressione, diritto a praticare la cultura e l'arte, accesso alla giustizia. Siamo l'unico paese al mondo in cui tutti i diritti umani fondamentali sono legalmente vietati. In pratica, essere una donna è divenuto un crimine. Hanno smantellato tutte le istituzioni che dovrebbero proteggere le donne. Il Ministero degli Affari Femminili è stato sostituito dal Ministero per la Proibizione del Vizio e la Promozione della Virtù, che è la formula di tutte le polizie morali islamiche, dall'Afghanistan all'Egitto, passando per l'Iran e compagnia cantante. Hanno smantellato la legge sull'eliminazione della violenza contro le donne. L'articolo 2 della vecchia Costituzione sosteneva l'uguaglianza tra donne e uomini, ma non abbiamo più una Costituzione. E migliaia di cause di divorzio chiuse a favore delle donne sono state annullate, hanno introdotto nuove istituzioni che attuano violentemente questi decreti. Vale in particolare per la Polizia Morale del Ministero del Vizio e della Virtù e per l'Ufficio del Procuratore Generale. L'apartheid come sistema di segregazione e oppressione ha disumanizzato le donne in Afghanistan e noi come comunità internazionale dovremmo chiamarlo per quello che è: apartheid di genere. L'apartheid è un crimine secondo il diritto internazionale, ma solo per la discriminazione razziale. Oggi, per abusi come quelli compiuti in Afghanistan, non c'è responsabilità giuridica. È tempo di codificare anche l'apartheid di genere come crimine. Aiuterebbe a riconoscere, continua la Merana, non solo la responsabilità dei talebani, ma anche quelle della comunità internazionale. Inoltre darebbe speranza al popolo afghano e porterebbe con sé stigma e vergogna. C'è chi sostiene, chiede Giuliano Battiston, che l'intervista, che proprio per tutelare i diritti delle donne occorra mantenere canali di dialogo aperti con le autorità di fatto. Spesso chi lo sostiene poi non include i diritti delle donne in questo dialogo. Io sono per il boicottaggio e l'isolamento dei talebani, il cui governo non va riconosciuto, non per quello dell'Afghanistan, ma ogni dialogo deve essere condizionato al rispetto di obblighi giuridici internazionali e delle leggi sui diritti umani. La risoluzione 2721 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che ha dato avvio al format di Doha, all'incontro con i talebani, chiede di garantire la tutela dei diritti umani e dei diritti delle donne. Ma a Doha non solo i diritti delle donne sono stati esclusi dall'ordine del giorno, ma anche le donne. È frustrante che non venga rispettata la volontà del popolo afghano, delle donne, e soprattutto che le Nazioni Unite contraddicano la loro stessa carta e i propri obblighi. Nessun problema potrà essere risolto se le donne, cioè il 50% della popolazione, verranno ignorate. E l'ONU è come se prendesse tempo, ma in Afghanistan non c'è più tempo. Ogni giorno che passa il sistema di oppressione talebana diventa più istituzionalizzato e loro rafforzano la propria legittimità esterna in assenza di qualsiasi legittimità interna. È una strategia costosa per noi nel lungo periodo, per la comunità internazionale noi siamo un lavoro, per noi in ballo c'è la vita di ogni ragazza che avrebbe dovuto concludere le scuole superiori, andare all'università e non può farlo. Anche se riaprissero le scuole, tra 2 o 3 anni molte ragazze non tornerebbero indietro. La traiettoria della vita delle donne e delle ragazze in Afghanistan è irreversibile. E poi il controllo violento anche sullo sport: 3 olimpioniche disconosciute, le atlete afghane verso Parigi, parla la 100-metrista Kimia Yusuf, private di tutti i diritti, tra cui il più importante, quello all'istruzione. Quindi sempre dagli esteri abbiamo le cronache di Michele Giorgio. Dopo Mawasi colpito Nuseirat, corpi sparsi nelle strade di Rafa, mentre resta ignota la sorte di Mohammed Deif, capo militare di Hamas. Che cosa abbiamo nella pagina delle culture? Forse il pezzo più interessante di tutti oggi, e non soltanto per quanto riguarda il manifesto, visto che si parla di Stati Uniti, è la lunga intervista di Guido Calderon a Ted Conover, autore di Cheapland, Colorado, di un libro dal titolo Chipland, Colorado, che parla di un luogo abbastanza remoto degli Stati Uniti. Dentro il lato selvaggio della libertà, il titolo del pezzo, intervista al giornalista e docente della New York University, autore di Chipland, Colorado, per Black Coffee. St. Louis Valley, una comunità che resiste in condizioni proibitive. Trump è popolare, ma i più non voteranno. Così possiamo chiudere anche la lettura del manifesto di oggi, ultimo intermezzo musicale, e poi andiamo a leggere le cronache nazionali che ci rimangono, e infine, come sempre, le cronache locali. Allora, 9:36, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, dal manifesto, dalle colonne del manifesto passiamo a quelle di Avvenire. Anche Avvenire apre su Trump, ma con toni insomma decisamente più morigerati rispetto a quanto letto finora. Biden ritrova se stesso e prova a ripartire, abbassiamo i toni, decidiamo alle urne. Milwaukee, la convention incorona Trump che sceglie il senatore Vance come suo vice. E poi abbiamo soprattutto il Avvenire insiste sugli sponsor internazionali di Trump, o meglio su quei, o almeno su quelli che diciamo sarebbero molto felici di una rielezione di Trump, Putin e Netanyahu, che secondo Avvenire, e non è diciamo neanche una come dire, una posizione particolarmente azzardata, diciamo punta a resistere con le unghie e con i denti fino a novembre e poi sperare in un nuovo inquilino della Casa Bianca. Per il resto non c'è molto altro rispetto a quanto abbiamo letto finora. Allora possiamo andare a pagina 7, dove c'è un lungo reportage sul fiume Po. Una corsa a ostacoli, scrive Paolo Viana, fra economia e clima, ecco com'è cambiato il fiume Po. Un viaggio dal Monviso al Delta, il ricordo delle chiatte che navigavano indisturbate. Oggi è tutto molto più complicato e c'è chi con l'ecoscandaglio ogni sera disegna la mappa. Il racconto di Francesco, il meatore, il guidatore di chiatte. Il fiume cambia ogni giorno dobbiamo esplorare i fondali per trovare la via d'acqua. Un tempo la navigazione commerciale era una risorsa importante, oggi è cambiata e si trasportano soltanto carichi speciali. E racconta anche il giornale, il quotidiano, gli interventi in programma che fra riassetto e riforestazione impegnano una cosa come 657 milioni di euro, quindi insomma non proprio pochissimi. Poi sempre diciamo grandi opere dal Po a Bagnoli, 1.200 milioni per cambiare l'impegno per il quartiere simbolo, firmato a Napoli il protocollo per la riconversione dell'area in un moderno polo turistico, balneare e commerciale. De Luca polemizza, sono fondi nazionali ma già attribuiti alla regione. E poi c'è anche una breve storia di quel territorio martoriato dalla industrializzazione e poi dalla deindustrializzazione, da 30 anni in attesa di bonifica dopo la chiusura dell'Italsider, appunto nel 1994, la chiusura definitiva. Un percorso tortuoso, quello dell'ex polo industriale siderurgico, uno dei principali del sud, che negli anni ha visto accelerazioni, brusche frenate e grandi annunci finiti nel nulla. Poi abbiamo la consueta pagina, ai noi, dei femminicidi e dei tentati femminicidi. A Roma, stalker accoltella 33enne, tenta di ucciderla in strada, lei lo aveva già denunciato. Una 66enne è stata arrestato con l'accusa di tentato omicidio a Villalba di Guidonia. La vittima ha 33 anni e nelle scorse settimane aveva denunciato il 66enne per atti persecutori. questa la situazione. 49 le vittime intanto da inizio dell'anno, raccontano i dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. È in diminuzione il numero dei decessi, ma in aumento i casi di maltrattamenti, o meglio le denunce più che i casi di maltrattamenti, revenge porn e i reati da codice rosso. Poi abbiamo una storia che arriva dal Brasile, una donna 39enne che racconta: dal Brasile con due lauree, ma qui non posso insegnare. Sei anni fa Juliana Casais Santana Pimentel Xavier ha lasciato il suo paese dopo gli attacchi criminali subiti dalla sua azienda. Ma in Italia ha vissuto un'odissea da irregolare: senza cittadinanza non posso nemmeno partecipare ai concorsi pubblici. Peraltro, poi diciamo, avendo denaro, che evidentemente questa signora non ha in abbastanza in quantità sufficiente, insomma, si possono in Brasile si possono trovare una serie di escamotage per avere la cittadinanza italiana, però bisogna pagare. Se non hai soldi, insomma, ti attacchi, diciamo, presenza di antenati italiani vera o effettiva. Dal Ruanda, il paese del genocidio terrificante dei Tutsi a opera degli Hutu nel 1994, ma anche il paese africano che più ha visto schizzare in alto i propri indici di crescita economica. Il Ruanda va al voto, un voto senza passione, scrive Luca Geronico a Kagame, Paul Kagame, che è il presidente in carica proprio da quegli anni. Non c'è una reale alternativa. Appare scontata la rielezione per un quarto mandato del presidente padrone al governo a Kigali ininterrottamente dall'anno 2000. Assente una vera opposizione, solo due candidati hanno superato l'esame della commissione elettorale in un paese dove il governo controlla media e società civile. 9 milioni alle urne per scegliere pure la Camera bassa. Del resto, negli ultimi 30 anni la media della crescita economica nel paese è stata dell'8% all'anno, che insomma sono, diciamo, cifre che ricordano la Cina di 20 anni fa, e nel caso del Ruanda è una crescita che va avanti appunto da 30 anni. E da qui anche come dire, il sostanzialmente l'incarico di presidente a vita per Kagame. E non mi pare che ci sia molto altro per quanto riguarda la lettura di Avvenire. E allora, a questo punto, almeno per quanto riguarda le cronache nazionali, possiamo chiudere con la lettura del messaggero che però a questo punto, diciamo, non è che ci offra molto di originale rispetto a quanto abbiamo letto finora. Però va segnalato che insieme a Salvini, non so se avevi, ma anche un altro che, diciamo, dove mette le mano in situazioni di come dire, pronostico, si brucia tutto, è Edward Luttwak, ve lo ricordate? Edward Luttwak, spesso in passato ospite fisso dei nostri talk show, da qualche tempo un po' meno. Comunque, racconta Luttwak, che è trampiano della prima ora, va detto, quel proiettile ha garantito a Donald la vittoria sicura. E vabbè, diciamo che questo insieme a Salvini possono essere di motivo di speranza in qualche modo. Anche perché poi Plutarco giustamente e coerentemente dice le sue idee restano le stesse, non è che è cambiato di una virgola rispetto a 4 anni fa. Poi abbiamo un lungo reportage sui taxi romani, particolarmente critico, e questo, diciamo, è una novità per il Messaggero, abbastanza una novità. Taxi tariffe su fino al 16%, ma restano i disagi. Bandi solo per 1500 auto. Roma, Milano, Bologna, Firenze, Napoli e Bari. Costi minimi più alti e sconti limitati. Prenotazioni in tilt e file in stazioni e aeroporti. Le nuove vetture non bastano, dicono gli esperti. I veicoli totali in aumento del 5% a fronte di flussi turistici record. Nel weekend crisi a Palermo e Cagliari. Nella capitale corsa base a 9 euro, nuove licenze con la lista di riserva. In arrivo 2 delibere del Campidoglio, un concorso e prezzi aggiornati, scattano i rincari per Ciampino e Fiumicino. Poi, vabbè, di L'Aquila pure abbiamo ampiamente detto, con la beffa del terremoto, gli studenti morti secondo l'appello, la Corte d'Appello, per un'incauta condotta, quando invece gli era stato detto che potevano rimanere lì, anzi tranquillamente, era proprio un posto dove stare al sicuro. E poi questa storia oscena che viene da Cisterna di Latina: il marito le uccise le due figlie, adesso i parenti di lui chiedono i soldi della casa. La famiglia di Luigi Capasso pretende dalla mamma di Alessia e Martina parte del valore dell'immobile. Vabbè, diciamo, ogni commento è abbondantemente superfluo. A questo punto possiamo andare a chiudere con la con le cronache romane, con le cronache locali. Iniziamo proprio dal Messaggero, che apre con le mappe dei lavori sulle strade d'estate. 45 chilometri le arterie interessate, soprattutto in in agosto. E poi chiusa anche la metro, la stazione della metropolitana di Piazza di Spagna, anche qui per lavori fino al 9 di settembre, no, fino al 3 ottobre, non al 9 settembre, magari sarà chiusa. Poi abbiamo l'ennesima vittima sulle strade, sulla strada stavolta via Appiano alla Balduina. Qui da San Lorenzo litiga con due clochard e spara per farli andare via. Tensione a San Lorenzo. No, è stato denunciato: non sono un pistolero, volevo difendere la mia famiglia. Forse a colpi di pistola è un po' troppo. È vero che era una pistola giocattolo, ma anche no. Poi vabbè, dell'attacco nei confronti di una donna a Villalba di Guidonia abbiamo già detto. Mentre sempre a San Lorenzo viene caricato sull'ambulanza, aggredisce l'infermiera e cerca di violentarla. Va bene, questo per quanto riguarda la lettura del Messaggero. La lettura di Repubblica: abbiamo criminalità sulla metropolitana e allarme borseggiatori, vertice per il giubileo. Quindi abbiamo anche qui la tentata violenza nei confronti, anzi le molestie nei confronti di una infermiera a bordo di un'ambulanza. Va detto che la persona, diciamo, uno che ha notori problemi mentali, purtroppo. e poi anche qui sempre da San Lorenzo gli spari con la pistola a giocattolo contro due clochard. Poi le morti sulle strade, sono 91 i morti sulle nostre strade, sulle strade del comune di Roma da gennaio. E poi mi pare che non ci sia molto altro da segnalare, se non un raid di giovanissimi in un scusate, in un mini market gestito da una donna bangladese e al Tuscolano. Non è la prima volta che succede, non è la prima volta che le raccontiamo, poi fra l'altro sempre diciamo negli stessi posti, quindi dire, non dovrebbe essere proprio un'operazione alla Sherlock Holmes riuscire a impedire queste vicende. E infine il Corriere della Sera, anche qui abbiamo le morti sulle strade, 15 pedoni deceduti a Roma soltanto nel 2024, e poi sono quelli automobilisti e motociclisti, e poi basta, perché insomma le notizie di cronaca sono le altre che abbiamo già detto prima. E allora con la lettura della cronaca romana del Corriere della Sera chiudiamo qui la nostra rassegna stampa che vi dà appuntamento per domani alle ore 8 all'incirca, come al solito breve intermezzo musicale, e poi vediamo se c'è qualche piccolo approfondimento da dare.